Allora, Mignetti, tra le
Sì.
tante mail che ci arrivano, ci vuole una scienza chiocciola il post.it, ogni tanto ce n'è qualcuna di studenti che ci scrivono per dirci: ah, la prof ci ha fatto ascoltare, ci vuole una scienza. E quindi altri che invece, come Sofia, che ha 17 anni e frequenta il liceo di scienze applicate, dice che ascolta, ci vuole una scienza da molto tempo e quindi può dire che abbiamo avuto un ruolo importante nel suo modo di scrutare il mondo.
Grazie Sofia.
E Sofia continua e dice: ma in realtà oggi non vi scrivo per farvi una domanda, ma per condividere con voi una cosa di cui sono molto soddisfatta e che è riuscita anche grazie a voi.
Attenzione.
Dovete sapere, ci scrive Sofia, che dalla terza in poi noi studenti siamo obbligati ogni anno a produrre un capolavoro, cioè una presentazione, tra l'altro che standard altissimi, che gli vengono
non
dati.
Non può che essere un capolavoro.
Una presentazione di fatto su qualcosa che nell'anno li ha fatti crescere e Sofia e la sua amica Matilde si erano appassionate alla teoria dell'armonia delle sfere e quindi hanno deciso di approfondirla e fare un podcast che ne desse una panoramica completa. E Sofia dice: visto che ci vuole una scienza, ci piace moltissimo, voi e il post siete stati in qualche modo degli insegnanti a distanza che ci hanno aiutati a realizzare il podcast. E tra l'altro il podcast ce l'ha mandato, noi lo abbiamo ascoltato e Mignetti, ci assomigliano anche un po', si prendono in giro Sofia e Matilde.
È vero, c'è una buona interazione, si vede che hanno provato e si sono anche un po' ispirate e ovviamente ne siamo onorati, siamo anche contenti che Sofia e Matilde siano state soddisfatte del risultato e anche così che abbiano avuto poi l'idea di condividercelo per farcelo ascoltare. Del resto, Mautino, dobbiamo anche aggiungere che ci vuole una scienza spopola nelle classi della Repubblica.
Eh sì, spopola e visto che adesso l'idea di fare un podcast probabilmente spopola pure lei e ci immaginiamo che ci saranno tanti altri capolavori fatti a forma di podcast, noi mandiamo un augurio a tutte le persone che dovranno fare gli esami, che dovranno produrre questi contenuti. Fatelo negli armadi adeguati come da indicazioni qua dei vostri maestri e Mignetti, adesso non ci resta che far partire Venditti notte prima degli esami.
Ecco, va bene, come se l'avessimo fatto. Lasciamo da parte Venditti e iniziamo la puntata di oggi in cui ci occupiamo di farmaci che potrebbero arrivare in ritardo, di sonde marziane e di due brave persone. Io sono Emanuele Mignetti.
E io sono Beatrice Mautino e questo podcast del Post si chiama Ci vuole una scienza. Mignetti ci ha scritto Silvia, dice che in questi giorni c'è stato il più importante convegno di oncologia a Chicago e dice Silvia: mi ha colpito un titolo di Repubblica che testualmente dice, due punti, tumori del pancreas e dell'ovaio, ci sono nuove terapie ma noi non le avremo. Colpa di Trump. Detto che questi titoli, dice Silvia, sono un po' clickbait, che è sempre colpa di Trump a prescindere, questa è la base, mi chiedevo quanto le politiche interne economiche del governo Trump effettivamente potranno influenzare la scelta del mercato su cui vendere per le varie case farmaceutiche. E poi Silvia continua e dice: mi chiedevo anche come mai, come riportato appunto da Repubblica, i prezzi medi di listino della stessa cura sono più bassi in Europa che negli Stati Uniti. Insomma, sarebbe interessante sapere quanto di questi ritorni delle case farmaceutiche dipenda dai rimborsi delle assicurazioni negli Stati Uniti e invece quanto dalle assistenze sanitarie pubbliche europee. Forse il mercato europeo è più sicuro per le farmaceutiche visto che pagano dei governi?
E allora, al netto dei titoli e dei giornali che fanno quei titoli, il tema della politica dei prezzi dei farmaci che sono imposti dall'amministrazione Trump c'è davvero. Allora, il succo della questione è il principio di quella che viene definito most favored nation, cioè la nazione più favorita in materia di prezzo. E questo concetto è stato concordato con diverse aziende in vari settori e anche con quelle farmaceutiche, ha riguardato finora una ventina di aziende farmaceutiche statunitensi. Ci sono molti dettagli che sono riservati e che fanno alzare anche qualche sopracciglio agli esperti. Se diamo retta a quanto ha detto il governo degli Stati Uniti, comunque il nuovo prezzo per i farmaci, che è stato sbandierato come il prezzo più basso al mondo, indovinate da chi, in realtà viene definito dalle aziende sulla base del prezzo di quegli stessi farmaci in una manciata di paesi che vengono considerati ricchi, quelli del G7, alla fine sono sempre quelli, quindi siamo compresi anche noi, e si aggiungono Danimarca e Svizzera. In pratica questi accordi impongono alle aziende di lanciare dei nuovi farmaci negli Stati Uniti a dei prezzi netti che siano pressoché identici a quelli praticati in questi altri paesi.
Il punto che segna anche la differenza che notava Silvia nella sua mail è che in effetti negli Stati Uniti i prezzi dei farmaci sono mediamente più alti. Le motivazioni stanno nella negoziazione centralizzata dei farmaci, in cui le aziende farmaceutiche sono costrette a offrire un unico accordo a tutto il paese. Qui da noi se ne occupa l'Agenzia Italiana per il Farmaco, l'AIFA, quindi giusto per fare un esempio che conosciamo. Negli Stati Uniti questo avviene adesso per i programmi di assistenza sanitaria per le fasce di popolazione più fragile, come il Medicare e il Medicaid, grazie a un provvedimento dell'amministrazione Biden, però tutto il resto, quindi il grosso, rimane fuori.
E il risultato è che i cittadini statunitensi spendono davvero molto più di noi per i farmaci. Le stime parlano del doppio rispetto ai paesi con ricchezza paragonabile, fino a 4-5 volte rispetto ai paesi più poveri. Inizio maggio l'amministrazione Trump ha pubblicato un rapporto proprio dettagliato sulla sua politica di prezzi dei farmaci e sul suo presunto impatto, dicendo che il programma genererà enormi risparmi in futuro. Questi calcoli e anche gli annunci relativi sono stati un po' gonfiati nello stile che abbiamo imparato a conoscere proprio del presidente Trump e rappresentano un elemento chiave in vista delle elezioni di metà mandato che si terranno in autunno e nelle quali insomma Trump sembra essere un po' in difficoltà.
Sì, però ha detto che grazie a questa cosa potrà vincere.
Ma certo.
Comunque l'analisi condivisa appunto dall'amministrazione ha stimato che l'impegno delle case farmaceutiche a offrire tutti i nuovi farmaci a queste condizioni farebbe risparmiare agli Stati Uniti 529 miliardi di dollari nel prossimo decennio su una cifra complessiva che è stimata in 6.400 miliardi, quindi un po' meno del 10%. Però, come dicevamo, sono stime non del tutto trasparenti e condivise. Secondo la rivista medica Stat, che è una delle riviste più importanti per il settore medico, le cose diventeranno più chiare proprio nei prossimi mesi con il lancio di 3 nuovi farmaci: il Baxfendi per l'ipertensione prodotto da AstraZeneca, l'insulina a Weekly di Novo Nordisk e il Veppanu, un farmaco antitumorale sviluppato da Arvinas e Pfizer, che sarà concesso in licenza a Rigel Pharmaceutical. Baxfendi e Veppanu, quindi due di questi, non sono ancora disponibili negli altri paesi ricchi, insomma quelli che vengono usati come termine di paragone proprio per il calcolo dei prezzi, e quindi capiremo meglio, anche sulla base di come si comporteranno le aziende, se e come questo accordo impatterà effettivamente su di noi.
Ed è qui che arriviamo al tema che è stato sollevato dai giornali in questi giorni: la preoccupazione che le aziende statunitensi possano avviare il commercio dei nuovi farmaci negli Stati Uniti in modo da fissare il prezzo desiderato senza avere dei riferimenti al ribasso e ritardare poi l'introduzione di questi farmaci negli altri paesi fino alla scadenza degli accordi presi con il governo degli Stati Uniti. Questo, se parliamo di farmaci salvavita, ovviamente è un grande problema. Provate a mettervi nei panni di chi sa che esiste una cura per la propria malattia, però non la può utilizzare per questioni commerciali. Insomma, diciamo che fa arrabbiare, per essere gentili e piemontesi fino in fondo.
E probabilmente non è neanche un caso che la questione sia venuta fuori proprio in questi giorni, a margine della notizia condivisa con molta emozione dei risultati della sperimentazione del farmaco Daraxonrasib per il tumore metastatico al pancreas. Proprio come ci scrive Silvia, avrete visto circolare le immagini e i video della standing ovation degli oncologi all'ASCO, che è il convegno internazionale di oncologia che si è tenuto a Chicago negli Stati Uniti.
E in effetti quella standing ovation era dovuta a una notizia importante sul piano scientifico. Poi diciamo che all'ASCO ultimamente scappa un po' la mano, ci sono spesso queste standing ovation. Comunque sia, è importante la notizia, al di là di chi si è alzato in piedi o no, perché per la prima volta qualcosa ha dimostrato di funzionare contro la mutazione di un gene che si chiama KRAS, K-R-A-S, che è presente nella stragrande maggioranza dei tumori al pancreas. In pratica la proteina KRAS, che è prodotta dal gene di riferimento, è una sorta di interruttore molecolare. Quando riceve uno specifico segnale, si attiva e stimola la crescita cellulare per poi spegnersi rapidamente, subito dopo. In presenza però della mutazione, le istruzioni sono fallate, quindi la proteina funziona diversamente, rimane sempre nella modalità attiva e poi questo determina una produzione costante e incontrollata di cellule tumorali che a loro volta contengono la mutazione, ne fanno produrre altre, e questo ovviamente fa danni, impedisce ai tessuti di funzionare, agli organi e tutto il resto.
Sono decenni che si cercano farmaci per spegnere questo interruttore senza grandi successi, almeno fino ad oggi con il Daraxonrasib, come dicevamo, la cui somministrazione ha permesso un aumento della sopravvivenza proprio delle persone che avevano già un tumore al pancreas metastatico. Non entriamo qui nei dettagli, trovate un articolo molto esaustivo sul post scritto proprio a ridosso dell'annuncio che è stato fatto ad ASCO e trovate anche una nostra recente puntata proprio sui progressi nel trattamento del tumore al pancreas, uno dei più difficili da affrontare, quindi uno di quelli per cui quando invece dei risultati ci sono ovviamente chiaramente diventano subito una notizia. Vi lasciamo per entrambe il link in descrizione.
Esatto, e qua ci limitiamo a dire due cose. Allora, la prima è che la notizia è importante perché, per usare una metafora, apre una crepa in un muro che sembrava inscalfibile, quello di questa proteina. E se c'è una crepa, poi si può lavorare per allargarla e ottenere altri risultati. Chiara Cremolini, che è una delle autrici dello studio che poi ha ricevuto la standing ovation, ha detto all'ANSA che il passo successivo, al quale ora puntano i ricercatori, è quello di poter anticipare l'uso del farmaco anche ai pazienti in fase più iniziale di malattia e non metastatici, quindi senza le cellule che sono già andate in giro a fare altri danni, con l'obiettivo poi in futuro di poter arrivare anche alla guarigione. Ovviamente questo è un futuro auspicabile, ma è probabilmente ancora distante.
Come capita spesso in questi casi, gli studi sui pazienti con malattia in fase avanzata servono per mettere a punto degli strumenti adiuvanti che permettono quindi di controllare, come dicono i medici, la malattia prima che si aggravi. Per molti tumori esistono già degli adiuvanti che funzionano molto bene e la speranza ovviamente è di riuscirci anche qui, tanto che a breve, dice sempre Cremolini all'ANSA, partirà uno studio finalizzato proprio a testare questo farmaco su una categoria di pazienti in fase di malattia più precoce, quindi operati ma senza metastasi, e tra l'altro parteciperanno anche i centri italiani, tra cui Pisa e Milano, proprio come allo studio presentato ad ASCO.
Sarà necessario del tempo e non è neanche detto che poi si riesca a trovare qualcosa di efficace. Il motivo per cui arriviamo alla seconda cosa che vogliamo dirvi e che riguarda il modo in cui è stata data poi la notizia in generale. Avremmo preferito vedere un po' meno di quella gioia sfrenata e magari anche non vedere troppi annunci responsabili sulla cura per il tumore al pancreas, proprio perché la ricerca delle cure per la malattia è un processo lungo, ve lo raccontiamo spesso, è fatto di tanti piccoli passi, anche di qualche salto, di qualche balzo in avanti, però bisognerebbe cercare di non alimentare illusioni che poi magari vengono deluse, soprattutto poi nelle persone che sono malate e sono anche più vulnerabili sotto questo punto di vista.
Per questo motivo anche l'utilizzo proprio di questa storia come esempio per descrivere le nuove politiche dell'amministrazione Trump forse poteva essere meditato, diciamo così, un po' meglio. La clausola della Most Favored Nation rallenterà l'arrivo di questo farmaco qui da noi? Non lo sappiamo perché gli accordi con le case farmaceutiche sono in parte segreti, non sappiamo se la durata di questi accordi è standard oppure no, si legge che dura 3 anni, che tra l'altro è un tempo enorme, no? per i farmaci, però potrebbero esserci accordi diversi con le diverse aziende o anche accordi specifici per i singoli farmaci, e inoltre, visto che si tratta di contrattazioni appunto segrete e su base volontaria, potrebbero anche escludere alcuni farmaci.
Esatto, e poi a questo si aggiunge una complessità del mercato che soprattutto delle terapie nuove e avanzate che rende davvero difficile fare delle previsioni. Sempre Cremolini ha spiegato che è stato chiesto all'azienda di aprire all'uso compassionevole per questo farmaco anche in Europa, permettendo che i pazienti possano accedere al farmaco stesso in via eccezionale in centri specializzati prima dell'approvazione ufficiale. Inoltre l'Agenzia per i Medicinali dell'Unione Europea ha dato al farmaco la designazione di farmaco orfano proprio per velocizzare questi tempi di valutazione delle pratiche.
Insomma, per tornare alle richieste di Silvia, il tema c'è, bisogna monitorare la situazione per vedere se e come impatterà sul nostro accesso ai farmaci, ma per il momento fare previsioni è davvero azzardato.
E quindi Mautino, qualche giorno fa ero in montagna a fare un'escursione e il cellulare non prendeva lì sul sentiero, non c'era campo. Sai,
va bene, Megnetti, lo so che eri in montagna mentre io ero qua a lavorare, e però adesso oltre ad avermi rubato anche questi momenti così, mi vuoi rubare anche la rubrica delle sventure estive? Quelle sono mie, eh?
No, guarda, allora non ambisco a tanto, anche perché se c'è una cosa su cui sei insuperabile sono le sventure in
ecco.
Vacanza. Allora, ero lì comunque per il sentiero, al posto delle solite barrette che indicano la ricezione del segnale, sai, no, c'era l'iconcina,
sì,
quella del satellite,
sì,
quella della funzione di emergenza degli iPhone, per
esempio. Quella per agganciare un satellite che ti passa sopra la testa proprio in quel momento e mandare un messaggio di emergenza. Poi non so a chi lo devi mandare, che emergenza c'era Magnetti. Comunque, diciamo che questa cosa serve soprattutto quando c'è un'emergenza vera e non c'è campo, perché non ci sono dei ripetitori a terra nelle vicinanze.
E si vede comunque che ti premunisci in vista delle sventure, conosci molto
bene
lo strumento.
Io vado spesso in posti dove c'è il simbolino del satellite.
Ecco. Comunque ovviamente non l'ho usato, però ho guardato quell'iconcina col satellitino e ho pensato che ero nella stessa condizione di un rover marziano,
sì,
praticamente.
Sì,
no?
Certo, il rover.
Sì, scusa, pensa ai robot che abbiamo inviato in questi anni su Marte come
Perseverance
o Curiosity. Esatto, allora se ne stanno da anni sul suolo marziano, no? Si muovono lenti, esplorano, raccolgono i dati con i loro strumenti scientifici. Ma senza qualcosa poi in orbita intorno a Marte come un satellite non potrebbero inviare i loro dati qua sulla Terra. Quindi se ne stanno lì, aspettano che passi un satellite nella porzione di cielo che hanno sopra le loro antenne e zacchete, iniziano a comunicare. Stessa
cosa. Incredibile, Magnetti, e lo dico a voi che ci ascoltate, cioè è incredibile che pure durante una gita in montagna questo qua pensa a Marte, allo spazio, ai robottini, ma guarda dove metti i piedi, che tra l'altro hai un'età, Magnetti, ti spacchi il femore.
Va bene, oppure anche le caviglie, insomma bisogna fare attenzione. Comunque la notizia che vi vogliamo dare è che uno di quei satelliti, tornando a Marte, non alle escursioni in montagna, che avevamo inviato proprio per gestire le comunicazioni da Marte verso la Terra, e beh, ha smesso di funzionare. E parliamo del Mars Atmosphere and Volatile Evolution, MAVEN, detto all'italiana, della NASA. Ed è una sonda che era stata inviata verso Marte, pensate, nel 2013, molto prima che ci fosse Ci vuole una scienza, se no l'avremmo raccontata. E questa sonda aveva l'obiettivo di girare di continuo intorno al pianeta in modo da gestire le telecomunicazioni, ma non soltanto, ovviamente.
Esatto, e come suggerisce il nome, non la sigla, che diciamo è un po' più oscura, MAVEN aveva il compito di studiare la sottilissima, per meglio dire rarefatta, atmosfera di Marte. Era proprio la prima missione interamente dedicata agli studi atmosferici marziani e all'evoluzione climatica del pianeta. Potete immaginarvela come un cubo di 2 metri di lato che in più di 10 anni di attività ha fornito dati per produrre oltre 800 pubblicazioni scientifiche, molte delle quali sono state fondamentali per capire non solo come si è evoluta e come funziona l'atmosfera su Marte, ma anche per ipotizzare come potrebbero andare le cose su altri pianeti.
Eh sì, vedi che allora avevi studiato
questo
Marte.
Studio.
Allora, i dati che ha raccolto hanno per esempio confermato che l'atmosfera marziana è molto vulnerabile e che lo è diventata sempre di più da quando Marte ha perso il suo campo magnetico che contribuiva a proteggere il pianeta soprattutto dagli effetti dell'attività solare. Del resto senza un campo magnetico anche noi qui sulla Terra saremmo in guai seri, proprio perché non avremmo modo di proteggerci dalle particelle cariche che il Sole ci spara contro di continuo, quello che poi chiamiamo vento solare.
Ve lo avevamo raccontato in lungo e in largo, in lunghissimo e in larghissimo, nella puntata dedicata alle aurore, quando io andavo a caccia proprio di luci del nord nei cieli verdi tra Svezia e Norvegia, bei tempi. Insomma, vi lasciamo il link a quell'episodio nella descrizione della puntata, era fresco e all'epoca.
Eh sì, allora comunque torniamo invece su Marte e diciamo che i dati raccolti in questi anni da MAVEN hanno mostrato che la perdita dei gas atmosferici aumenta drasticamente quando ci sono le tempeste solari e quando Marte è più vicino al Sole. E a proposito di aurore, MAVEN ci ha anche permesso di capire meglio la formazione delle aurore diffuse su Marte. Ci sono anche lì, Mautino, dovrei andarle a vedere, e sono causate dalle particelle cariche, ovviamente sempre provenienti dal Sole. L'osservazione delle tempeste di polvere sulla superficie di Marte, quelle che spesso interessano l'intero pianeta e per mesi diventa una grande palla tutta offuscata, causano il sollevamento di molecole d'acqua ad altitudini elevate ed è questa cosa che fa accelerare la loro perdita nello spazio e si ipotizza che sia stato poi uno dei meccanismi coinvolti nella progressiva perdita di acqua del pianeta che milioni di anni fa, proprio con la perdita del campo magnetico, divenne sempre più arido e inabitabile, almeno poi secondo le ipotesi più condivise e che sono ancora dibattute attualmente.
Molte di queste scoperte sono state rese possibili proprio da MAVEN in questi anni e poi però è successo qualcosa di imprevisto e irrimediabile alla fine del 2025.
Eh sì, infatti, non sappiamo ancora bene cosa, ma di sicuro possiamo escludere i marziani, Mautino.
Sicuro? Sicuro?
Beh. Sì, sì, direi che siamo sicuri. Allora, il 6 dicembre scorso MAVEN stava per transitare dietro a Marte, dal punto di vista della Terra ovviamente, con la quale quindi le comunicazioni si sarebbero interrotte per un po' di tempo. I dati fino a quel momento dicevano che tutti i sistemi della sonda stavano funzionando in modo normale. Poi però è successo qualcosa e quando la sonda ha finito di transitare dietro Marte, i dati hanno smesso di arrivare. I tecnici della NASA hanno raccolto un brevissimo frammento di segnale radio e da quello hanno dedotto che Maven aveva iniziato a ruotare su se stessa molto velocemente, come una trottola, una cosa che non avrebbe dovuto fare in condizioni normali. E infatti, ruotando così velocemente, i pannelli solari non potevano rimanere orientati verso il sole e in breve tempo le batterie della sonda si sono scaricate completamente, quindi si sono interrotte le trasmissioni e poi si sono spenti i segnali di bordo. Insomma, una fine un po' triste laggiù.
Ma sì.
La NASA ovviamente quindi non poteva più inviare comandi e dopo diversi mesi di tentativi e di studio di questo problema, il 3 giugno è stata dichiarata ufficialmente la fine della missione di Maven.
Non è chiaro che cosa sia successo il 6 dicembre, forse non lo sapremo mai. Un'ipotesi è che ci sia stato un guasto a uno dei sensori che permettevano a Maven di orientarsi, rilevando la posizione delle stelle. Il guasto potrebbe essere stato causato da un raggio cosmico che ha colpito il sensore oppure da un malfunzionamento dei sistemi che mantenevano l'assetto della sonda. Non si può nemmeno escludere l'impatto con un micrometeorite che magari ha indotto proprio la rotazione incontrollata di Maven, gli è andato una spintarella e poi dopo ha perso i riferimenti. Di fatto noi non lo sappiamo, però il risultato non cambia perché la sonda non è più utilizzabile. Prima o poi sarebbe successo, le missioni spaziali hanno quasi sempre una scadenza, anche se poi la loro durata viene spesso estesa perché gli strumenti di bordo durano più del previsto. Maven, come abbiamo visto, aveva già fatto molto per la parte scientifica e però poteva fare ancora tanto per la cosa da cui siamo partiti e quindi favorire la trasmissione dei dati raccolti dai robot sulla superficie marziana verso di noi, verso la Terra.
Eh sì, perché di solito questi robot non hanno antenne potenti a sufficienza per comunicare direttamente con noi, anche perché sarebbe molto complicato farlo e servirebbero delle antenne gigantesche, anche una grande quantità di energia. E quindi questi robot utilizzano delle antenne più piccole che usano delle frequenze ultra alte, UHF, forse la sigla vi dice qualcosa, sono simili a quelle delle vecchie televisioni e che sono quindi omnidirezionali, non devono essere puntate verso un'antenna ricevente con grandissima precisione in sostanza. Quando un satellite in orbita intorno a Marte come Maven ci passa sopra e riceve i dati dai robot sulla superficie, trasforma tutto in una trasmissione adatta per attraversare milioni di chilometri che separano Marte dalla Terra e poi invia questo segnale. In questo caso vengono utilizzate le microonde, quindi delle frequenze molto alte che permettono di concentrare tantissimo il segnale in un fascio molto stretto ed efficiente che è ideale per trasportare queste grandi quantità di dati senza che si disperdano troppo. Questo fascio è però davvero molto stretto e quindi deve essere puntato con una precisione estrema verso l'antenna ricevente che altrimenti non potrà riceverlo perché si mancherà il bersaglio in sostanza.
Per darvi un'idea, pensate alla differenza tra una torcia elettrica e un puntatore laser. Se usate la torcia per segnalare la vostra posizione a qualcuno, la sua luce si affievolisce dopo qualche decina di metri, a seconda della torcia, e potrebbe quindi essere difficile farvi notare. Questo è quello che succede con le onde a bassa frequenza, come quelle inviate dai robot alle sonde intorno a Marte. Se invece usate un puntatore laser, potete farvi notare a grandissima distanza da qualcuno che è lì per caso, che passeggia magari in montagna mentre voi siete lì con il vostro puntatore. Perché? Perché il raggio rimane quasi del tutto concentrato. Dovete avere una mira pazzesca, diciamo, altrimenti mancherete la persona che cerca di osservarvi. E con le microonde usate dalle sonde per trasmettere verso la Terra succede di fatto la stessa cosa.
Eh sì, solo che ovviamente parliamo di distanze gigantesche, quindi bisogna avere una mira davvero pazzesca. A seconda del periodo dell'anno e della posizione di Terra e Marte, il segnale deve infatti percorrere tra i 55 e i 400 milioni di chilometri. E le onde elettromagnetiche viaggiano alla velocità della luce, quindi sempre a 300.000 km al secondo, ma ci mettono comunque un po' di tempo a percorrere tutta quella distanza, tra i 3 e i 24 minuti a seconda del periodo di distanza di Terra e Marte. Le comunicazioni quindi con Marte non sono mai in tempo reale, questo non è un aspetto indifferente da considerare poi in vista di eventuali esplorazioni con esseri umani.
Ok, ma non divaghiamo, Megnetti, che la stiamo già tirando per le lunghe.
Va bene, allora, quando il segnale radio ha attraversato tutti quei milioni di chilometri, arriva infine sulla Terra e viene captato dal Deep Space Network, che è una rete di antenne paraboliche enormi, alcune hanno un diametro di 70 metri, che sono dislocate in vari punti della Terra per fare in modo che ce ne sia sempre almeno una pronta a captare i segnali mentre la Terra gira su se stessa e intorno al Sole. Quindi pensate alla complessità di far arrivare il segnale da laggiù, deve essere tutto in sincronia perfetta e bisogna prendere molto bene la mira. Il segnale inoltre che arriva poi è debolissimo e quindi si devono usare vari sistemi per amplificarlo e poi diciamo interpretarlo. Possono essere le misurazioni fatte dai robot oppure magari anche le immagini spettacolari che spesso ci mandano da quel posto brullo e ancora così misterioso.
E Maven faceva proprio questo, riceveva i dati dal suolo marziano e li mandava verso di noi. Quasi un quinto dei dati provenienti da Marte passava dalle sue antenne, quindi ora disponiamo di un sistema in meno per avere quei dati e si prevede un rallentamento nel loro flusso. Ci sono altre sonde che continuano a fare quel lavoro come Odyssey e MRO, ma sono entrambe ben oltre la loro durata di vita, sono vecchiette e quindi bisogna trovare una soluzione.
Bisogna trovare una soluzione. Allora il Congresso degli Stati Uniti a inizio anno ha stanziato $700 milioni per lo sviluppo di un nuovo sistema per le telecomunicazioni, però il tempo è poco perché c'è una finestra ideale di lancio che sarebbe nel 2028, quando Terra e Marte saranno più vicini del solito. Ci sono però dei forti dubbi sulla possibilità di fare così velocemente, inoltre si sta discutendo sulle capacità che dovrà avere questo nuovo sistema. C'è chi vorrebbe una cosa più semplice che serva solo per la trasmissione dei dati e chi invece dice vabbè, ma andiamo fino là, mettiamoci sopra anche qualche strumento scientifico e così studiamo meglio il pianeta.
E io ho come l'impressione, Magnetti, che terremo aggiornati le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori.
Ah, bravissima.
State sentendo in sottofondo il concerto che ha accompagnato a Trento la cerimonia di saluto di Michele Lanzinger, morto a fine maggio. Lanzinger aveva 69 anni e oltre ad essere stato geologo e antropologo è stato tra i più importanti museologi italiani con uno strettissimo legame con la divulgazione della scienza e quindi per questo vogliamo ricordarlo e salutarlo simbolicamente anche noi.
Lanzinger era nato a Trento 69 anni fa, aveva un accento e un garbo che dicevano Trento a ogni parola e a ogni suo movimento. Aveva fatto moltissimo per la divulgazione, come dicevi, per la sua città poi anche e non solo, partecipando alla progettazione di uno dei più bei musei della scienza che abbiamo in Europa. Aveva infatti lavorato insieme all'architetto Renzo Piano alla realizzazione del Muse a Trento. Un museo cui Mautino e io tra l'altro siamo affezionati proprio per il modo in cui è stato ideato, per le tantissime attività didattiche che vengono organizzate, anche le iniziative culturali di vario tipo, non solo scientifiche, magari che vengono anche in questo caso organizzate intorno al museo e che contribuiscono poi ad avvicinare tante persone alla scienza, perché succede tutto lì.
E questo era proprio l'obiettivo di Michele Lanzinger, che aveva inaugurato il Muse nel 2013 coinvolgendo tantissimi esperti, un gruppo di lavoro internazionale. Ne era diventato direttore e in circa 10 anni di direzione aveva contribuito a farlo conoscere, a renderlo il museo più visitato in Trentino, uno dei più noti in Italia. Ci siamo passati tutti, tra visitatori e qualcuno, insomma, che ha avuto la fortuna di lavorarci. Lanzinger aveva poi lavorato a diversi altri progetti museali e dal 2022 era presidente della delegazione italiana dell'International Council of Museums, la più importante organizzazione non governativa che rappresenta i musei e chi nei musei ci lavora.
E insomma, Lanzinger era una di quelle persone davvero speciali, magari meno sotto i riflettori di altre, ma che avevano però fatto la differenza e poi nel loro piccolo, diciamolo, aveva contribuito a migliorare il mondo.
Sì, e poi appunto era un appassionato di musica e io, se posso fare un ricordo personale, me lo ricordo una sera in giro per Trento che mi raccontava di tradizioni di cantori cantando, perché era appassionato di musica, la sapeva e la sapeva evidentemente anche suonare e cantare. Però a proposito di persone speciali, Magnetti, ricordiamo anche Carola Frediani, che aveva 51 anni, è morta pochi giorni fa, era tra le principali esperte di tecnologia digitale, di cybersicurezza in Italia ed era molto conosciuta grazie al suo progetto editoriale Guerre di Rete.
Frediani aveva la capacità di raccontare cose anche belle complicate, sia tecnicamente sia giuridicamente, in modo però semplice e accessibile anche a chi non aveva dimestichezza con quegli argomenti, e in questo, diciamo, lo faceva anche lei un grande lavoro di divulgazione. Aveva lavorato alla stampa, dove si era occupata di social media e questioni di diritti digitali quando magari ancora se ne occupavano in pochi, ma si occupava anche di hacking, sicurezza informatica, e aveva poi collaborato con diverse testate e con associazioni come Amnesty International e Human Rights Watch.
E come è stato detto in questi giorni dalle persone che hanno lavorato con lei, che la conoscevano meglio, il modo migliore per ricordarla è proprio quello di andare a leggere quello che ha scritto negli articoli, nella newsletter Guerre di Rete, ma anche nei suoi libri divulgativi, l'ultimo tra l'altro in finale al Premio Galileo per la divulgazione scientifica.
Siamo arrivati alla fine anche di questa puntata di Ci vuole una scienza. Come sempre vi ricordiamo che ci potete scrivere a ciuoleunascienza@alpost.it per mandarci consigli, suggerimenti, opinioni, pareri, complimenti. Ci prendiamo tutto come al solito e cerchiamo anche di rispondere a tutte e a tutti.
Hanno ricominciato a mandarci le foto di dove ci ascoltano, Magnetti, ne abbiamo già ricevute un paio.
Il periodo presta.
Sì, l'asse da stiro, anche se devo dire che fa un po' caldo, potete anche smettere di stirare, arrivati a questo punto, un altro al parco, insomma, quindi se volete fateci vedere dove ci ascoltate, se volete regalateci alle persone non abbonate al post, c'è il tastino fatto a forma di regalo che potete usare per inviare la puntata omaggio a chi non ha l'abbonamento.
E allora abbiamo detto veramente tutto e ci sentiamo come sempre venerdì prossimo. Ciao.
Ciao.